Rodrigo, vou ter que acomodar.
Presidente.
Prego.
Mi perdoni, prima di iniziare e proseguire prego nell'esame dell'imputato, volevo depositare, mi ero riservato a corredo della istanza per l'udienza del 26 marzo, il deposito in originale di documentazione che attesti il mio essere unico difensore in quel processo pendente innanzi alla Suprema Corte.
Va bene, avvocato. Depositi che lo esamineremo. Allora, ci sono altri difensori che devono procedere all'esame dopo l'avvocato Lisco. Chi c'è che deve procedere, deve fare domande? Non so, di solito abbiamo lasciato sempre per ultimo, diciamo, il difensore dell'imputato. Va bene. Se poi ci sono altre domande, chiaramente in controesame o in esame, insomma.
Sì, buonasera ingegnere.
Buonasera.
Volevo riprendere un attimo con lei quell'argomento che è stato oggetto di esame da parte del pubblico ministero, ovvero quei campionamenti in aria ambiente in prossimità dei parchi minerali, oggetto poi della perizia in atti. Le volevo chiedere se le consta che dei 5 campioni di aria ambiente in prossimità dei parchi minerali che furono prelevati nei giorni 24 e 25 maggio 2011, 4 furono scartati e l'unico considerato valido fu quello relativo ad AMB9, questo è riportato testualmente a pagina 165 della perizia, e che da questo campione si rilevava un dato di diossina pari di PCDF pari a 13,37 fentogrammi su un metro cubo al TEC e un dato di PCB di Oxinlai pari a 2,43 fentogrammi metro cubo TEC.
No,
le consta questo dato?
Non ero a conoscenza di questa attività e di conseguenza neanche delle risultanze.
Ho capito. Le facevo questa domanda perché l'OMS ha rilevato una concentrazione media europea pari a 100 fentogrammi e che concentrazioni superiori a 300 per sempre l'OMS sono un indicatore di fonti di emissioni locali che devono essere identificate e controllate. Qui siamo a fronte di questi valori di 100 e 300, abbiamo detto valori di 13,37 e 2,43.
Ripeto, non ero informato di questa attività.
Senta, lei ebbe modo di vedere anche la tabella C3 di pagina 529 della perizia Sanna Monguzzi Santilli Felice, che erano in relazione sempre a prelievi nella zona Parchi Minerali 8, lato Statte, posizione Collinette Parchi, posizione linea zona Stoccaggio Calcarino, posizione Parco Omo 2, posizione Coc Parco Nord, posizione Fossili Parco 4.
Avvocato, purtroppo le ho detto, questa documentazione di questa documentazione ero all'oscuro, quindi non, se non durante il dibattimento, quando abbiamo ascoltato i periti, ecco, solo quella è la circostanza per cui ho potuto, come dire, sentire di questi valori.
Quindi se io le chiedessi se le consta che su 72 determinazioni analitiche complessive, 12 metalli per 6 campioni, solo in 4 casi vengono apprezzate concentrazioni degli elementi ricercati, pertanto nel 95% dei casi i valori riportati in questa tabella sono risultati inferiori ai limiti di rilevabilità, lei non mi sa dare una risposta.
No.
Va bene.
Ma immagino che non sia un problema per come lo sta ponendo lei.
No, non lo è affatto, però è un argomento, io sono andato nel solco dell'argomento che ha uscito il pubblico ministero nel corso del suo esame. Questi sono i dati che sono risultati dalle valutazioni analitiche della zona parchi. Va bene, non ho altre domande, grazie.
Va bene, ci sono altri difensori che devono procedere all'esame? No. Allora, avvocato Lisco, prego.
Sì, Presidente, io mi sono permesso di avvicinare la documentazione di cui intenderemo chiedere l'acquisizione ed è tutta la documentazione richiesta a Ilva in amministrazione straordinaria. L'Ilva ci ha consegnato la documentazione tramite il DVD siglato dall'avvocato Brescia, di cui noi abbiamo fatto copia. Faccio presente che ovviamente ci sono altri circa 7 documenti che ovviamente non potevo richiedere all'Ilva, perché sono per esempio gli atti d'intesa che ho rinvenuto nel fascicolo del pubblico ministero e che quindi voglio dire per facilità di consultazione l'ho allegata a quella documentazione lì.
Va bene,
grazie.
Sì. Allora, man mano ce li illustrerà, immagino.
Sì, sì, tra parentesi anche quelli più importanti, quelli a cui faremo riferimento anche per la Corte, la Giuria Popolare, insomma, li esporremo, li faremo vedere. Allora, sostanzialmente, ingegnere, lei abbiamo detto che vive a Taranto, giusto?
Sì, vivo a Taranto, sono nato a Taranto.
Vive con la sua famiglia?
Sì, sono sposato con 2 bambine piccole, vivo a Taranto, frequentano la scuola a Taranto.
E che vivono anche loro a Taranto?
Assolutamente, sì.
Va bene, senta, mi può dire quando è stato nominato capo area parchi precisamente?
Aprile del 2007, il giorno forse il 27, però non...
Il 27 aprile 2007, va bene, senta, le volevo chiedere qual era il livello di inquadramento quando veniva nominato capo area?
Ero un impiegato di 7° livello.
Ok, vado alle domande perché parte delle domande che volevo sottoporre, la risposta è già stata data durante l'esame del pubblico ministero. Ecco, giusto per fare un paragone per quanto riguarda la grandezza dei parchi minerari dell'area stoccaggio, sì. E ovviamente dei parchi da lei gestiti, 500.000 metri quadri possono, sì, corrispondere a circa quanti campi di calcio, giusto per dare un'idea?
Io non sono uno che segue il calcio, però le dimensioni sono 100 metri per 60, quindi diciamo che una 70 di campi di calcio ci stanno dentro.
Ho capito.
Solamente l'area di stoccaggio dei cumuli, quindi abbiamo omesso tutte le infrastrutture che portano poi effettivamente il materiale e di lì poi dipartono, quindi è un'area veramente estesa.
Senta, quanti lavoratori gestiva all'interno dell'area?
All'epoca orientativamente ci saranno stati fra reparto di esercizio e manutenzione 600 dipendenti, grosso modo, in maniera, sì, puntuale ora non ricordo, però.
Senta,
ci sono gli organigrammi da cui si possono estrarre con esertezza questi numeri.
Come avviene? Abbiamo spiegato un po' quali sono i parchi primari da lei gestiti, appunto, che sono i parchi primari, i parchi Loppa e il parco agglomerato, sì, nord e sud. Ecco, adesso le volevo chiedere, l'approvvigionamento dei parchi come avviene? E delle materie prime?
Le fasi operative come avvengono, dice?
No, più che altro insomma, se lei decide la quantità dei materiali.
No. L'area parchi provvede esclusivamente alla manipolazione e allo stoccaggio delle materie prime. La determinazione delle quantità, piuttosto che la frequenza dell'arrivo delle navi, veniva deciso da un altro dipartimento estraneo all'area dei parchi, che erano il Dipartimento di Programmazione delle Materie Prime, unitamente al Dipartimento dell'Ufficio Acquisti, che provvedeva effettivamente all'acquisto sul mercato globale, ecco, delle materie prime.
Quindi sostanzialmente non era lei che si occupava di definire i fabbisogni delle materie prime?
No.
Senta, mi può specificare meglio il compito che lei svolgeva? Lo può esplicitare alla Corte?
ancora meglio. Stamattina il pubblico ministero mi chiedeva
quelle
che erano le mie abitudini, come dire, di lavoro, dice.
Sì, più che altro voglio dire quali reparti vi erano all'interno.
All'interno dell'area parchi vi erano tre reparti fondamentalmente: il reparto di esercizio, il reparto di manutenzione meccanica e un reparto di manutenzione elettrica. Il reparto di esercizio provvedeva a realizzare i piani di produzione quotidiani e fondamentalmente settimanali, sulla base di quelle che erano le previsioni di marcia degli impianti dell'area Ghisa, no? Di quanta materia prima servisse agli altiforni piuttosto che alle cokerie, piuttosto che all'agglomerato. E quindi in conseguenza di questo, in considerazione anche di quelle che erano le necessità delle macchine bivalenti perché venissero fermate per le manutenzioni, così come anche i cicli di rifornimento veri e propri, appunto si studiavano quelli che erano i piani appunto di rifornimento che quotidianamente, come dire, venivano predisposti per garantire il quantitativo tecnologico per i vari impianti. All'interno del dipartimento di esercizio poi c'era un altro dipartimento, un piccolo reparto che era deputato alla movimentazione stradale, quindi si preoccupava di trasportare la loppa dagli altiforni verso l'area di stoccaggio della loppa, per cui poi da determinate tramogge questa loppa veniva messa nel parco loppa come cumulo, per cui di lì nuovamente veniva ripresa con delle macchine ed essere trasportata direttamente al porto attraverso un nastro trasportatore che fu costruito nel 99, un progetto della Italimpianti, tubolare in andata e in ritorno, che ha la prerogativa di poter caricare direttamente le navi al porto, quindi di fatto vi era un anello di continuità fra il parco e la nave. Poi c'era un piccolo reparto all'interno dell'esercizio che era preposto alle pulizie industriali degli impianti, quindi fondamentalmente provvedevano alla rimozione da sotto i bancali dei nastri dei minerali piuttosto che del carbone fossile o dalle torri quindi di smistamento, ed era un reparto che era, come dire, teso, nel senso che il nostro scopo era quello di gestire possibilmente in fase queste attività allorquando quando c'erano delle discariche piuttosto che delle riprese di materiale, le squadre intervenivano prontamente appunto per recuperare, come dire, questo materiale che cadeva dai nastri trasportatori. Ci avvalevamo anche di ditte esterne con cui avevamo ormai consolidato degli ordini mensili di collaborazione, proprio nell'ottica di cercare di implementare quanto più possibile questa attività di mantenimento in ordine e pulizia degli impianti.
Ingegnere, chiedo scusa, ecco, per quanto riguarda la disposizione dei cumuli,
sì.
Abbiamo fatto riferimento prima, se non sbaglio, a dei criteri logistici e dei criteri ecologici.
Esattamente.
Ecco, questi criteri, i criteri più che altro ecologici, facevano riferimento anche alla distribuzione o alla grandezza granulometrica appunto del materiale stoccato.
Sì, come dicevo questa mattina, tutti i materiali vengono classificati in un'anagrafica su computer, su server interni di reparto, per cui ciascun materiale è caratterizzato per angolo di declivio, che è una caratteristica di qualunque materiale, granulometria, peso specifico, attitudine allo spolveramento, e quindi di fatto c'era un incapsulamento della definizione di questi materiali. Sulla base di questa definizione, i materiali che avevano maggiore attitudine, come dire, allo spolveramento venivano mantenuti nelle zone più interne, più, come dire, contenute dell'area parchi, piuttosto che mettere quindi nella zona più periferica dei parchi quelli ad un peso specifico più pesante, piuttosto anche a una granulometria più, come dire, volumetrica.
Sì.
Il tutto era ovviamente disciplinato da pratiche operative, come accennavo questa mattina, pratiche operative in particolare di ecologia, perché le pratiche operative nell'area di esercizio erano circa 45 e nella manutenzione ce n'erano, credo, fra le 180 e le 200 pratiche operative, tutte rigorosamente quelle di manutenzione caricate nel sistema informativo aziendale DAS400 nel SIMAN. Questo lo dico perché è una condizione di garanzia della sicurezza, nel senso che la messa in sicurezza di un impianto che avveniva ad opera del pronto intervento, per cui c'era un caposquadra elettricista capace di mettere in sicurezza le macchine elettriche, che quindi muovevano le macchine, i macchinari veri e propri, provvedevano fattivamente a questa messa in sicurezza attraverso l'applicazione di queste pratiche operative, che erano intrinseche alla, come dire, operatività che poi lui di fatto applicava nel momento in cui metteva in sicurezza quella determinata macchina. Quindi si erano create addirittura delle isole di sicurezza quando si dovevano fermare determinati macchinari. Questa è una procedura, ritengo, di tutto lo stabilimento, ma noi che avevamo molti nastri trasportatori ci dovevamo preoccupare che questo venisse fatto in maniera capillare, perché il rischio di fermare una macchina piuttosto che tenere in marcia quella attigua rappresentava una fonte, come dire, di pericolo che noi abbiamo, come dire, prontamente eliminato con queste isole di sicurezza. Quindi torniamo alle pratiche operative, e mi stava chiedendo delle pratiche operative ecologiche. C'erano delle pratiche operative ecologiche che fondamentalmente recepivano i cosiddetti...
Più che altro, prima di passare nello specifico alle pratiche operative, ecco, quali erano prima di tutto i metodi finalizzati e le pratiche di lavoro finalizzati al contenere, questo in generale, dopo andiamo nello specifico, a contenere proprio la dispersione delle polveri.
I metodi, abbiamo avuto modo di parlare ampiamente questa mattina, sono l'umidificazione dei materiali durante il loro trasferimento, quindi all'interno delle tramogge, delle cuffie di scarico, piuttosto che il mantenimento, ripeto, dell'altezza dei cumuli al di sotto dei 15 metri dal parco 1 al parco 7 e dal parco 12 metri al parco 8, piuttosto che la bagnatura delle piazzole di ripresa, dei parchi, dei cumuli, piuttosto che la bagnatura delle piste e delle strade dei parchi, nonché la filmatura. E quindi
Nebulizzazione.
La nebulizzazione, l'ho detto all'inizio, la fase viene utilizzata durante la fase di trasferimento del materiale all'interno delle tramogge, oppure durante la fase di ripresa del minerale dai cumuli, quando la ruota a tazze, prelevando il materiale dal cumulo una volta che questo è stato filmato, gli rompe la crosta, la nebulizzazione consente appunto di tenere abbattute le polveri che si possono liberare durante questa fase.
Senta, l'altezza dei cumuli era determinata, o comunque il valore massimo della grandezza era determinato in qualche atto pubblico?
Erano richiamate nelle pratiche operative vigenti già dal 2003, che furono distribuite all'interno degli atti d'intesa, e i quali atti d'intesa richiamavano la loro, come dire, pedissequa, come dire, applicazione.
Sì.
I cumuli potevano essere alti molto più di 15 metri, perché le macchine bivalenti avevano una capacità di sollevamento ben più alta, per cui voglio dire, la possibilità di aumentare questa altezza c'era, ma di fatto sono stati anche come dire, creati degli interblocchi sulle macchine, per cui queste altezze erano di fatto impedite, questi sormonti erano di fatto impediti.
Senta, mi può descrivere le metodologie applicate per prevenire e contenere l'effetto delle emissioni diffuse dai parchi?
Sì, le metodologie, diciamo che fondamentalmente torniamo sempre a questo mantra, no? Ci sono queste metodologie di carattere gestionale, lasciatemi dire, che sono appunto l'apparcamento dei materiali più polverosi in determinate zone più isolate del parco, nonché il contenimento delle loro altezze, nonché l'applicazione di tutta l'umidificazione durante le fasi di manipolazione, quindi il contenimento delle polveri che si generano nel trasferimento del materiale da caduta a caduta. Unitamente a tutte queste fasi su cui abbiamo abbondantemente parlato, già dal 2003, come ho detto questa mattina, ma sicuramente nel 2005, poi proseguire nel 2007 e così via, nell'area parchi di fatto poi hanno trovato applicazione alcune pratiche, alcune innovazioni che derivavano fondamentalmente anche dalle MTD, dalle BREF. E sono qui magari a elencarle rapidamente, giusto per poter condividerne la loro funzionalità. La prima, queste fanno parte dell'allegato che l'avvocato Lisco ha prodotto, che è l'allegato 3. Si parte quindi con le cosiddette schede SM. SM significa stoccaggio e manipolazione. Queste sono delle schede che furono prodotte dal Dipartimento Ecologia nel momento in cui andavano a chiedere al Ministero dell'Ambiente l'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento di Taranto, per cui insieme ad altre schede, altre tipologie di interventi che erano caratteristici di altre aree produttive, l'Alto Forno avrà avuto le sue schede AF piuttosto che l'agglomerato le proprie, diciamo che per tutta la fase dello stoccaggio e della manipolazione in generale per lo stabilimento, quindi noi dei parchi materie prime qui troviamo un estratto, quindi qui c'è come dire il condensato di tutto quello che è stato fatto nello stabilimento di Taranto, quindi cercherò magari di limitare la mia considerazione su quello che riguarda specificatamente i parchi. E quindi la scheda SM1 è la scheda che prevede l'adozione di un sistema di rovamento a bordo delle macchine di ripresa. Ho raccontato questa mattina che il sistema di umidificazione è un sistema che esisteva nelle tramogge di scarico da nastro a nastro, proprio per poter contenere attraverso questa nube di acqua le polveri che si sollevano. Le macchine bivalenti all'epoca dei fatti erano macchine che non erano dotate di sistemi di abbattimento a umido all'interno delle loro tramogge e soprattutto nella zona della ruota a tazze dove veniva ripreso il materiale. Quindi lo scopo di questo intervento fu quello fondamentalmente di rendere omologhe le macchine con l'applicazione di questi impianti di fatto alle torri di smistamento e ai nastri trasportatori. Quindi furono installate dapprima su due macchine bivalenti di nuova costruzione, nuova, lasciatemi passare il termine, sono passati ormai tanti anni dai fatti. Sono due macchine della ThyssenKrupp comprate nel 2003 e messe in esercizio voglio dire, tra la fine del 2005 e il 2006, per cui su queste macchine vi erano dei serbatoi di acqua che alimentavano con pompe in pressione degli ugelli nebulizzatori posti su tutti i punti di trasferimento sopra le macchine. Vi ho raccontato questa mattina che i nastri di messa a parco sormontano le macchine, quindi salgono in quota, scaricano all'interno di tramogge, ci sono quindi degli estrattori che da queste quindi estraggono il materiale fino a portarlo sul braccio e poi scaricarlo e viceversa, quindi quando vengono riprese. Bene. Su queste macchine furono quindi installati dei carri, quindi sulle altre macchine, quindi le macchine che non sono state acquistate nuove, quindi le macchine di vecchia concezione, quindi dei carri su cui furono installati dei serbatoi con appunto contenitori di acqua che venivano alimentati dal sistema di irroramento dei parchi di cui abbiamo anche parlato questa mattina, il famoso acquedotto, che quindi aveva la funzione di tenere sempre alto il livello di questi serbatoi, i quali rilanciavano con queste pompe in pressione l'acqua per nebulizzare dove vi erano le fasi di ripresa o di discarica. Quindi questo diciamo che era un intervento. Vado avanti con la scheda per esempio SM3. Questa scheda SM3 riguardava i parchi di stoccaggio agglomerato, sono due parchi di stoccaggio molto piccini. Sono stati descritti dall'ingegner Cavallo in occasione appunto in cui l'agglomerato necessitava di fermate di manutenzione perché da questi potessero quindi essere alimentati gli altiforni e quindi avere sempre garanzia di marcia con il prodotto agglomerato. Questi parchi fondamentalmente funzionavano attraverso lo scarico da una torre che è in quota, credo una quota di 35 metri di altezza, la cui sommità arriva quindi un nastro trasportatore alimentato da un dedalo di altri nastri trasportatori, e che al principio, almeno così mi hanno raccontato, io a quell'epoca non ero nell'area parchi, scaricavano come dire per gravità e quindi ovviamente da un'altezza così importante potete immaginare intanto la frantumazione del prodotto che perdeva anche le caratteristiche come dire, di granulometria all'interno del forno, ma soprattutto anche la polvere che poteva eventualmente emettersi. Quindi l'intervento prevedeva fondamentalmente l'adozione di una torre, di una torre sorretta da un tubo fondamentalmente, vuoto al proprio interno, sfinestrato, per cui il materiale non cadeva all'esterno di questa torre, ma cadeva all'interno di questo tubo, il quale, riempendosi, non faceva altro che far salire il livello del materiale e di conseguenza, una volta che si riempiva questo tubo, in funzione di quello che era il grado di riempimento di questo tubo, da finestrelle che erano, come dire, sovrapposte le une alle altre, quindi sulla base del grado di svuotamento di questo cumulo, automaticamente degradava la caduta, quindi degradava l'energia cinetica che si liberava dall'impatto. Quindi la funzionalità era quella fondamentalmente di ridurre l'effetto emissivo durante questa fase. E questo intervento era anche richiamato in uno dei passaggi. Noi abbiamo sentito il signor Francesco Rizzo che parlava proprio di una di queste due torri, la torre di Parco Agglomerato Nord, dove appunto chiedeva l'intervento urgente dell'ARPA, proprio perché rilevava, come dire, dei fenomeni, no, di emissione che derivavano dalla movimentazione di questo materiale. Ebbene, in effetti, come poi abbiamo mostrato con i documenti, di lì a un mese di fatto si avviavano i lavori che erano stati programmati molto tempo prima, nonché anche la costruzione di questo tubo. Immaginate un tubo alto 35 metri, costruito, come dire, con capacità portanti di sorreggere un nastro trasportatore che ha una torre motrice alla propria sommità, insomma non è un semplice tubo di acciaio. Per cui, ecco, questo era uno degli interventi di cui stiamo parlando,
che iniziò nel giugno del 2007.
Sì, e si completò entro un paio di mesi. Ricordo che alla fine di agosto le attività erano concluse. Poi io non vorrei annoiare la Corte, questi sono documenti che stiamo producendo, per cui possiamo anche essere veloci, come...
Sì, dopo magari facciamo riferimento, ecco, al provvedimento dell'AIA del 2011, nel quale si dà atto sostanzialmente di tutti
certo.
Questi,
sì, ecco, questi sì, lavori. Sì, forse ecco, l'avvocato di fronte mi richiama l'attenzione.
Sì, io per essere... volevo Prego. Farle presente che prima facevo riferimento alle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni diffuse. Ecco, se puoi illustrare l'allegato 2, che uno dei quali volevamo anche offrire in visione alla Corte e a chi ci...
Allora, l'allegato 2 fondamentalmente è un documento di sintesi che...
Lo stiamo distribuendo, chiaramente sono più copie, ecco, noi ne distribuiamo una...
In realtà stiamo distribuendo una pratica operativa,
una pratica
che fa parte
operativa
dell'allegato 2, per cui questo è un esempio... Ecco, quindi in questo documento, che è di fatto è l'allegato 2, sono raccolte nella descrizione tutte le fasi legate alla mitigazione della emissione diffusa di polveri durante lo stoccaggio e la manipolazione, a partire dall'area portuale sino al transito nell'area dei parchi e da questa appunto fino a raggiungere ogni impianto a valle. Come si potrà vedere, ci sono quindi delle fotografie che descrivono quello che ho rappresentato. No, mi perdoni giudice, quello che sta sfogliando è una parte dell'allegato 2 che che il presidente della Corte ora sta sfogliando.
Sono tante pratiche operative, ecco, noi ne abbiamo presa una come riferimento. Ecco.
Sì, però stavo raccontando, ecco, il documento che ora sta sfogliando il presidente della Corte è il documento che in realtà sintetizza tutto. Per cui qui ci sono fotografie e immagini di quello che ho cercato di rappresentare verbalmente questa mattina, quindi troveremo i sistemi di umidificazione, i sistemi di contenimento delle polveri degli scaricatori, gli attraversamenti stradali che sono stati chiusi, nonché il riferimento a quelle che sono le pratiche operative, per cui una se ne sta allegando giusto a titolo di esempio per capire che cosa sono le pratiche operative, anche perché si parla di pratiche operative, però probabilmente bisogna anche sfogliarle, no? Le pratiche operative rappresentano un documento, chiamiamolo elementare, che viene utilizzato all'interno di ciascun reparto, che è destinato a tutti i lavoratori, quindi ha la prerogativa di essere semplice nella fase descrittiva, utilizza anche dei disegni, utilizza delle fotografie proprio per cercare di raggiungere in maniera chiara l'utilizzatore finale, perché l'utilizzatore finale è esattamente l'ultimo operaio che compone la catena di lavoro del reparto. Pertanto lo scopo di questo documento è quello di standardizzare una fase di lavoro, inserendo all'interno quelle che sono le attività che si devono eseguire, quelli che sono gli obblighi, quelli che sono, come dire, i rilievi che devono essere eseguiti da coloro i quali, determinate attività sono poi demandate in termini anche di controllo. Come vedrete, ci sono le varie responsabilità del reparto, a partire dal capo area, capo reparto, tecnici di esercizio, capo turno, capo squadra, quindi ciascuno sa esattamente quello che deve fare. Nella pratica operativa di cui stiamo parlando, poi, se non ricordo male, dovrebbe essere quella della filmatura, troveremo riferimento a quelle che sono appunto le pratiche che devono essere seguite dall'addetto dell'ecologia. Noi avevamo una squadra di ecologia con personale preposto appunto alla filmatura, personale preposto alla bagnatura, un caposquadra che vigilava sulle attività dei suoi collaboratori, e quindi all'interno di questa pratica operativa si leggono fondamentalmente tutte quelle che sono le azioni che devono essere eseguite perché queste attività di fatto rispondano a quelli che sono i prerequisiti, in questo caso delle MTD, perché la filmatura era una delle attività ivi prescritte. Quindi, al pari delle attività della pratica operativa legata appunto alla filmatura, vi è la pratica operativa legata appunto alla umidificazione delle piazzole di ripresa e delle piste con le autobotti. Leggo pedissequamente gli allegati che fanno parte della documentazione, nonché anche il disciplinare sulle attività di movimentazione all'interno dei parchi primari e delle strade limitrofe. Questa mattina dimenticavo forse di rammentare che una delle disposizioni che fu date dai custodi era appunto quella di limitare la velocità all'interno dei parchi primari. Certamente non avranno saputo, perché probabilmente i riferimenti di allora non hanno avuto modo di trasferire questa informazione. Questa era una pratica operativa vigente già dal 2003, per cui all'interno dei parchi primari la pratica operativa disponeva la velocità a passo d'uomo, e nelle strade esattamente limitrofe ai parchi primari il limite di velocità era di 20 km all'ora e nelle strade ancora più periferiche di 40. La sorveglianza di questa pratica operativa era deputata al capoturno dei parchi, ma a tutti i preposti in generale, e il reparto vigilanza dello stabilimento era quello, un reparto terzo che rispondeva quindi a un altro vertice, che vigilava appunto affinché queste procedure venissero anche tenute sotto controllo.
Senta, ingegnere, ma mi può spiegare da cosa traevano origine le pratiche operative ecologiche?
Le pratiche operative ecologiche traevano origine da quelli che erano fondamentalmente i dettami delle MTD, fondamentalmente, quindi le pratiche di umidificazione, di bagnatura, di filmatura. Quindi torno a ripetere.
Una, la prossima volta la diamo al prendito del pubblico ministero.
Allora, senta, ma anche, quindi abbiamo detto che abbiamo fatto riferimento alle migliori tecnologie disponibili,
sì.
Ecco, ma anche agli atti d'intesa?
Gli atti d'intesa ovviamente richiamano al loro interno l'esistenza delle pratiche operative dei parchi primari e raccomandano la loro assidua perpetrazione nel tempo.
Senta, disponeva di un ufficio tecnico?
Ma no, avevo un collaboratore che si occupava di redigere dei disegni tecnici, quindi ero un disegnatore, ma non avevo assolutamente un ufficio tecnico a mia disposizione.
Quindi sostanzialmente possiamo dire che mandava avanti l'area con il reparto manutenzione e il reparto esercizio.
Gestivo l'area con questi tre reparti alle mie dirette dipendenze. Se c'era bisogno di avvalerci di ausilio, come dire, da parte di enti centrali, facevamo riferimento o alle officine centrali piuttosto che agli uffici tecnici centrali.
Senta, abbiamo parlato quindi di queste pratiche operative, insomma ne abbiamo vista una a titolo di esempio,
sì.
Ma erano le attività lavorative svolte in azienda, come anche quelle ecologiche, erano sottoposte a controlli di enti certificatori? possiamo...
Lo stabilimento di Taranto, per quello che sapevo e per quello che poi ho potuto verificare, è uno stabilimento che già da tempo si era dotato di un sistema di certificazione della garanzia di qualità, ISO 9001, a cui poi è seguito un sistema di gestione dell'ambiente, quindi ISO 14001, e della sicurezza OHSAS 18001. Di conseguenza tutta l'attività gestionale dello stabilimento, vuoi che sia produttiva, vuoi che sia manutentiva e quindi vuoi che sia anche ecologica, veniva, come dire, assoggettata a quelli che erano i criteri per cui lo stabilimento veniva, come dire, riconosciuto della idoneità di questa certificazione. Fra gli incartamenti abbiamo rilasciato un esempio di quelle che sono le certificazioni rilasciate ai sensi del modello di gestione ISO 14001 e OHSAS 18001, quindi ambiente e sicurezza. Di conseguenza la risposta alla sua domanda è sì. Tutte le pratiche operative erano assoggettate a verifiche, a ispezioni interne, quindi dello stabilimento, da parte dei reparti dell'ecologia, ma anche del reparto dell'ecologia, ma anche del reparto di sicurezza, per le varie sezioni di competenza, e comunque il tutto poi era assoggettato a controlli esterni da parte di organi certificatori, i quali verificavano la rispondenza dei requisiti di norma a quello che all'interno dell'azienda veniva attuato.
Senta, mi può descrivere un po' la giornata tipo che
che svolgevo all'epoca?
Svolgeva
all'epoca ero abituato a svegliarmi alle 6, alle 6:20 avevo già concluso il giro di telefonate con i capi turno per essere aggiornato sull'andamento della notte nel turno. Alle 7:10 ero già in stabilimento, 7:30 già cambiato con la tuta nel reparto. E fondamentalmente avviavamo tutti quanti, devo dire, il ritmo di lavoro intorno alle 8, quindi diciamo che eravamo tutti pronti sul lavoro già dalle 8 della mattina. L'attività quindi si svolgeva nel esaminare poi più dettagliatamente quelli che erano stati le attività svolte nel turno notturno e soprattutto avviare fondamentalmente le pianificazioni legate alle riunioni di manutenzione odierne e quotidiane, e successivamente a queste svolgere attività di campo, cioè il mio ruolo era un ruolo estremamente operativo, non lavoravo certo con la giacca e la cravatta, ma come me tutti quanti, quindi si stava in campo, si stava a vigilare fondamentalmente sulle attività di manutenzione che venivano eseguite, nonché anche su quelle che erano le attività di esercizio, per quanto vi fossero tutti i preposti di turno appunto alla sorveglianza di tutte queste
attività. Quindi in prima mattinata faceva sostanzialmente questa riunione quotidiana,
sì,
alla quale già riferimento.
Sì, erano incontri che si concludevano nell'arco dell'ora, voglio dire, fondamentalmente. Poi di lì tutti quanti partivano,
si pianificava
ciascuno
la giornata
per le proprie competenze, esattamente a lavorare.
Quindi finiva la sua attività lavorativa a che ora?
6:30, alle 7:30, voglio dire.
Va bene, senta, tra il 2007 e il 2012,
sì.
Lei abbiamo detto che forse non so quando è diventato quadro. Ecco,
nel 2010 sono diventato,
ecco,
quadro.
Ha avuto modo di visitare altri siti o impianti industriali?
Non tanti, ne ho visitati due ripetutamente, che erano quelli più, come dire, più simili, più, come dire, assimilabili a quelle che erano le attività che svolgevamo noi, ed erano Rotterdam e Amburgo.
Ma lei è andato a visitare anche l'area parchi?
Ha ragione, questi siti erano solamente aree di stoccaggio, non c'erano stabilimenti siderurgici, questi erano dei grossi hub di smistamento delle materie prime che arrivavano dal mare del nord e quindi utilizzavano queste grandi aree di stoccaggio, arrivavano a superare anche i 10 milioni di tonnellate ciascuna, per cui all'interno di queste grandi aree poi c'erano determinate macchine, anch'esse bivalenti, quindi simili alle nostre, che riprendevano il materiale che con la stessa logica, gli stessi criteri, poi andavano a rifornire nei canali portuali le chiatte che poi dipartivano per tutti gli stabilimenti del nord Europa, quindi tramite canali navigabili.
Vi erano dei parchi, i parchi erano coperti in questi siti?
No, come ho detto questa mattina, a mia conoscenza non esistevano non solo parchi coperti, come dire, nati con lo scopo precipuo di essere parchi di stoccaggio, ma non vi erano stabilimenti con parchi coperti.
Senta, ma dei parchi a cui ha fatto riferimento stamattina, vi erano alcuni erano limitrofi a centri urbani?
Ho visto alcune immagini prese da aerofotogrammetrie di alcuni stabilimenti in Francia, in Germania, in Inghilterra. Parliamo comunque di stabilimenti che non sono piccoli, parliamo di stabilimenti che raggiungono anche una capacità di produzione di 4-5 milioni di tonnellate l'anno, per cui erano vicini ai centri urbani, sì, questo sì.
Senta, ma per quanto riguarda la gestione dello stoccaggio delle materie prime, questi siti operavano nella stessa maniera di rispetto all'Ilva? Questi siti che ha visitato, sì, operavano nella stessa maniera per quanto riguarda il contenimento delle emissioni diffuse, filmatura, bagnatura, voglio dire, erano pratiche
come
usate
ho detto,
anche da...
Come ho detto, diciamo che questi documenti tecnici di settore, le cosiddette BREF, sono documenti che valgono per la comunità europea. Di conseguenza, così come l'Italia li ha recepiti con il decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005, immagino che anche gli Stati membri abbiano fatto lo stesso, ragione per cui le mie visite che sono state susseguenti al 2005, in ragione del fatto che solo nel 2007 svolgevo la funzione di capo area dei parchi, presumo che con la stessa logica per cui l'Italia, inglobava queste prescrizioni in un decreto ministeriale, presumo che anche gli altri stati abbiano fatto lo stesso, e quindi per risponderle, in questi stabilimenti Rotterdam e Amburgo fondamentalmente venivano utilizzate le stesse pratiche che utilizzavamo noi, e posso confermare che molto si focalizzavano sulla filmatura dei cumuli e la bagnatura delle piste.
Senta,
avevano tutti anche dei sistemi di monitoraggio come li avevano i parchi, quindi rilevavano fondamentalmente le misure delle polveri totali sospese, la direzione del vento, e quindi anch'essi si erano dotati di questi, come dire, metodi di controllo, ecco, al perimetro.
Senta, abbiamo parlato sostanzialmente delle pratiche operative. Ecco, ma per quanto riguarda la tutela e la salute e l'igiene dei lavoratori,
sì,
insomma, che cosa facevate?
Facevamo quello che il decreto 81 prescrive, ovviamente. Intanto il medico competente svolgeva annualmente le proprie visite in campo sulle postazioni di lavoro dove i lavoratori svolgevano le loro attività professionali. E tant'è che, ripeto, ricevevamo ogni anno la constatazione che i sistemi di protezione individuale che venivano distribuiti ai lavoratori erano idonei e sufficienti per la gestione, come dire, del rischio, questo è il termine tecnico, legato alla mansione svolta dal dipendente, e che mai subentravano di anno in anno variazioni a tali valutazioni del rischio. Di conseguenza il medico competente ci rilasciava, come dire, questo documento che ci confortava dal fatto che non vi erano, come dire, variazioni nell'ambito del protocollo sanitario, non vi erano variazioni nell'ambito dei DP da dover impiegare.
Questo sostanzialmente è l'allegato 5 al quale lei fa riferimento,
sì,
della produzione documentale. Cioè
l'allegato
la relazione.
5, esattamente.
Ecco. Per quanto riguarda invece la misurazione dei valori di esposizione individuale,
sì,
in ragione proprio della postazione del lavoro che,
sì,
svolgeva,
sì,
insomma, il lavoratore,
sì,
che cosa facevate?
Allora, ne ho parlato proprio questa mattina ed è stato, credo, forse uno dei passaggi più, ritengo, importanti del dialogo di questa mattina.
Stiamo illustrando sostanzialmente l'allegato 6 che di cui una copia la distribuiremo
Allegato 6.
Allegato 6. Allegato 6. Verrà distribuita la copia.
Allora, l'allegato 6 è in realtà una conseguenza di quello che è la valutazione del rischio delle postazioni di lavoro all'interno dei parchi. Questo è un documento che è sancito dal decreto 81, per cui all'interno della valutazione dei rischi di ciascuna mansione lavorativa svolta dai dipendenti dei parchi veniva teoricamente attribuito un peso legato al rischio chimico delle polveri, perché si riteneva appunto che i dipendenti, essendo esposti a questi fattori di rischio, potessero concretamente avere delle problematiche di natura sanitaria, igienico-sanitaria. In ragione di questo fatto, pertanto, si provvide a realizzare un monitoraggio personale ed ambientale, quindi di quelle che erano le polveri aerodisperse, di tutte le postazioni di lavoro, quindi mansione per mansione. E da queste risultanze, fondamentalmente, come ho raccontato questa mattina, emergeva che fondamentalmente tutti i punti analizzati, quindi sia personali attraverso ci confortavano con i loro rilievi. Per esempio, il caposquadra delle pulizie industriali, quindi, che è una mansione molto operativa a contatto, ripeto, con le polveri che ci sono di minerale o di fossile sotto i nastri, misurava un valore di concentrazione pari a 0,45 mg su metro cubo, quando il valore della frazione fondamentalmente inalabile è 3, quindi stiamo parlando di un valore molto più basso. Abbiamo il caposquadra dei parchi, che è un ruolo meno operativo del caposquadra delle pulizie, perché ha la funzione fondamentalmente di girare all'interno dei parchi per sorvegliare fondamentalmente le operazioni, sovrintendere le attività, e anche lui misurava fondamentalmente un valore di 0,94 quando il valore limite sempre è il 3. Io sto leggendo in questo caso, giusto perché magari tutti quanti...
Magari conviene leggere il documento che abbiamo...
Però non so onestamente qual è l'allegato che abbiamo fornito, probabilmente proprio questo. Sì, perché io sto leggendo il documento di sintesi, quindi è probabile che sia questo che stiamo leggendo. Ad ogni modo, un'altra figura di riferimento, l'addetto delle pulizie industriali, anche questa una figura particolarmente esposta, misurava 2,5 su un valore di 10 come frazione inalabile, quindi sono misure, quindi tutte molto al di sotto di quello che è il valore. Grazie. Sì, è esattamente questo il documento che stavo leggendo.
Senta, sostanzialmente dopo l'INAIL effettuava qualche indagine,
sì,
in relazione...
Qui non posso attribuirmi meriti, perché questo fu un documento predisposto dall'INAIL, dal mio predecessore, che commissionò questo studio di valutazione del rischio di silicosi dei dipendenti operanti nell'area parchi, nell'area sbarco materie prime. La silicosi è una malattia che può insorgere nei lavoratori che sono a contatto con le miniere di fossile di carbone, quindi che per attinenza potrebbero essere simili a quelle attività svolte all'interno dei parchi. Lo studio che si allega alla documentazione odierna fondamentalmente sanciva che dalle misurazioni effettuate, quindi non stiamo parlando di studi teorici, metodi analitici, parliamo di misurazioni effettuate e le considerazioni conseguenti, scongiuravano anche questo rischio.
Senta, quali precauzioni venivano prese al fine di tutelare la salute dei lavoratori?
Allora, spiegavo prima che fondamentalmente le misurazioni delle polveri fatte sui dipendenti mansione per mansione era un'azione conseguente a quella che era la valutazione del rischio che veniva effettuata all'interno dell'area parchi come prescritto dal decreto 81. Per cui certamente posso dire che il reparto parchi si dotava di un piano intanto di emergenza di reparto, anche questo previsto dal decreto 81, che aveva la finalità fondamentalmente di gestire le emergenze che si potessero verificare all'interno dei parchi. Queste emergenze erano di carattere ovviamente di sicurezza e di ambiente, per cui ci poteva essere uno scenario che fondamentalmente all'interno di questo documento dava quelle che erano le prime indicazioni, le linee guida a tutti coloro i quali si trovavano potenzialmente coinvolti in questi determinati scenari. Quindi troveremo i numeri di telefono delle, dei servizi di sicurezza, piuttosto che i numeri di telefono del servizio sanitario, il numero di telefono del coordinatore per l'emergenza, i riferimenti nel turno che erano, potevano essere presenti allorquando determinate circostanze avvenivano. Quindi fondamentalmente con questo documento si pianificava, si davano le linee guida a coloro i quali potevano, come dire, intervenire per gestire l'emergenza che nel reparto si sarebbe potuta, come dire, sarebbe potuta intervenire. Questi scenari erano non solo, ripeto, di sicurezza ma anche di carattere ambientale. E unitamente quindi a questo documento veniva redatto il documento di valutazione dei rischi, che fondamentalmente è il documento principe in cui si analizzano quelli che sono i rischi di ciascun dipendente, di ciascun lavoratore, per cui a valle di questa valutazione venivano definiti i più appropriati dispositivi di protezione individuale che dovevano essere forniti mansione per mansione. Allegato 27.
Vi era un piano di monitoraggio, quindi ambientale e personale, sui lavoratori?
Sì, abbiamo parlato poc'anzi, il piano di monitoraggio era appunto quello prodotto con queste apparecchiature che venivano messe non solo a bordo del personale ma anche nelle stazioni di lavoro, per cui veniva monitorata anche, come dire, la quantità aerodispersa di polveri nella stazione di lavoro.
Ok. Come venivano informati i lavoratori sui rischi professionali?
Il momento in cui tutte le informazioni venivano divulgate al personale era quello delle riunioni di sicurezza. Queste riunioni di sicurezza venivano registrate all'interno del sistema informativo aziendale in S400 attraverso delle funzioni specificatamente create, per cui erano presenti i nominativi di coloro i quali partecipavano come uditori alla riunione di sicurezza, erano presenti i nominativi di coloro i quali la conducevano, erano presenti i nominativi di coloro i quali erano responsabili della divulgazione di un determinato contenuto informativo. Quindi, per rispondere alla domanda, le pratiche operative, così come tutte le altre informazioni di rilievo, venivano distribuite in occasione di queste riunioni di sicurezza e vi è contezza di questo attraverso poi la firma che i dipendenti apponevano nel registro della frequenza di queste riunioni. Quindi vi è sempre traccia tra chi, come dire, frequentava queste riunioni e chi fondamentalmente poi le distribuiva.
Senta, quale vigilanza vi era sull'applicazione delle norme sul corretto uso dei dispositivi di protezione?
La vigilanza veniva operata ad opera di tutti i preposti. Posso?
Sì, sì.
La vigilanza veniva operata dai preposti del dipartimento, quindi in primis il capo area, poi i capi reparto che erano di produzione e di manutenzione, i capi turni, i capi squadra, che quindi stando sempre sul campo fondamentalmente avevano la possibilità di vigilare affinché tutto il personale si attenesse a quelle che erano le disposizioni di sicurezza. Unitamente a queste che erano delle verifiche in capo al preposto, c'erano anche le verifiche di sistema dello stabilimento, per cui ripeto, l'ente SIL insieme anche al medico competente, ripeto, effettuavano delle verifiche annuali, periodiche, e c'erano anche le verifiche derivanti da quelli che erano gli audit interni, appunto, di sicurezza e di ecologia, per cui diciamo che il sistema era aveva un'orditura e aveva anche una trama, per cui il sistema era sotto questo punto di vista controllato, ritengo.
Senta, sostanzialmente prima abbiamo un po' rinviato il discorso sui lavori di adeguamento impiantistico.
Sì.
Ecco, le volevo chiedere se adesso possiamo entrare un po' più nel dettaglio, ma senza descrivendoli uno per uno e chiaramente facendo riferimento dopo all'AIA del 2011, cioè sì, alle pagine dell'AIA del 2011 che sono sostanzialmente la 160, dalla 166 in poi.
Sì.
Ecco, questi lavori di adeguamento impiantistico sostanzialmente sono quelli prescritti
nell'MTD e quindi nel decreto che derivano e che quindi poi sono state prescritte nel decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005. Fondamentalmente seguo a quello che stavo elencando prima su quelle famose schede SM, per cui dopo la SM3 che c'era quindi la modifica di quei sistemi di caduta
dell'agglomerato. Sostanzialmente, chiedo scusa, questi fanno parte di tutta una serie di investimenti che sono iniziati già prima
sì, della mia venuta nei parchi.
Giusto per precisazione, dopo sono stati sostanzialmente tutti portati a termine da lei.
Allora, come suggeriva anche l'avvocato Lisco, anche per non tediare la Corte, dell'evidenza della realizzazione di queste attività vi è contezza all'interno dell'AIA, esattamente alle pagine 167, 68, 69, 70 e 71, per cui di fianco a ciascuna scheda di riferimento SM1 leggeremo appunto lo stato di attuazione, se appunto è stato realizzato oppure no, e quindi fondamentalmente si vede che tutte le attività legate a quelle che erano limitate alle aree di stoccaggio dei parchi venivano di fatto realizzate. Ecco, quindi abbiamo la SM1 che è l'equipaggiamento delle macchine con sistemi di umidificazione, piuttosto che la SM2 riguardava la produzione del calcare, quindi non riguarda i parchi materie prime ma il calcare, che è un'altra area di stabilimento. La SM3 è quella di cui parlavamo prima, quindi le torri di caduta di agglomerato, realizzata anche questa. Avevamo quindi la SM4 che è un'installazione di due nuove macchine bivalenti, anche questa realizzata, così si legge. La SM5, adozione di nuove linee di trasporto via nastro, anche queste realizzate. La SM6 è l'adozione di sistemi di copertura nastri, che è la tematica di cui il pubblico ministero mi chiedeva questa mattina, appunto se questi nastri fossero stati coperti con tettoio oppure no. Quindi vi è contezza anche da questo documento che, sebbene la tecnologia fosse dissimile da quanto prescritto nell'AIA del 2011, comunque con quanto era previsto dalle schede tecniche dei nastri, questi di fatto venivano coperti alla data dell'AIA del 2011. L'SM7 riguarda invece sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento delle emissioni di OMO2. Non posso rispondere perché è un altro impianto, però ora è inutile dilungarmi, fondamentalmente c'è l'evidenza di tutta questa documentazione all'interno di questo stralcio.
Possiamo dire che tutte le prescrizioni riguardanti i parchi sono state tutte realizzate tutte le prescrizioni all'MTD. Riguardanti l'MTD. Senta, abbiamo visto quindi sostanzialmente gli investimenti in relazione a quelli allo specifico periodo, quindi dal 2007 al 2012, che riguardavano le MTD.
Ecco, al però 2011, perché
al 2011, sì.
Nel 2011 benissimo. Poi interviene l'AIA che prevede altre attività.
Certo. Dopo vi era, ecco, un'altra questione che aveva dei risvolti, immagino, anche da un punto di vista ambientale, riguardava la manutenzione del reparto.
Assolutamente.
In che cosa consisteva?
La manutenzione dell'area parchi era un'attività, a mio giudizio, molto sensibile nell'ambito appunto del contenimento delle emissioni diffuse derivanti dal trasferimento del materiale. Perché così come ho cercato di rappresentare come è fatta la macchina nastro trasportatore, Potete immaginare che nel momento in cui questa macchina non viene adeguatamente mantenuta, ogni attrito derivante al trasferimento dei materiali attraverso questi nastri trasportatori diventa una fonte, come dire, seppur minima, diffusa di polveri, per cui la somma di nastri comporta automaticamente un problema. Per cui molto si fece nell'ambito della manutenzione ordinaria dei parchi, che a differenza, posso dirlo, di altre tipologie di impianto che necessitavano, come dire, di pianificazioni di fermate, ho sentito nelle scorse udienze i colleghi che dicevano che si trattava di dover organizzare la pianificazione di fermate importanti, no? Perché comunque queste fermate comportavano poi altre problematiche di natura di esercizio, diciamo che per i parchi non c'era questo problema, perché i parchi, come ho detto, non essendo un impianto di trasformazione, ma altro non è che un sistema di tanti nastri trasportatori, questo sistema, diciamo che mi consentiva una grande flessibilità nel fermare un nastro piuttosto che un altro. E quindi la tipologia, l'orientamento della manutenzione che avevamo nell'ambito dei parchi era una manutenzione ordinaria, puntuale, costante, quasi preventiva, tant'è che oltre al personale ordinato interno, che erano circa 80 persone nel complesso, noi abbiamo affiancato dal 2009 in avanti, se non ricordo male, delle ditte quotidianamente al fianco dei nostri dipendenti, per poter quindi sopperire ad eventuali fluttuazioni in termini di carico di lavoro ed avere la garanzia che i nastri trasportatori, nonché tutti i sistemi di smistamento, fossero sempre tenuti nel più alto grado di efficienza. E tant'è che si vuole dare dimostrazione di questo allegando alla presente documentazione intanto un estratto che deriva dal sistema
informativo. Per fare vedere, chiedo scusa, all'allegato sta facendo riferimento all'allegato 19 e 20 e successivamente il 26, che distribuirei magari così è possibile. Sì. Ecco, tutti e tre, diciamo uno per ogni. Nel dettaglio ovviamente l'analisi di ordini, fatture sarà ovviamente rappresentata da parte dei consulenti tecnici, però giusto per dare un'idea.
Allora, dicevo, venivano organizzate, credo a partire dal 2009 o memoria, delle attività straordinarie, tra virgolette, ma quotidiane, in affiancamento a quello che si realizzava col nostro personale interno. Questo per poter, ripeto, intervenire quotidianamente in maniera diffusa su tutti i nastri trasportatori. E a tal proposito, appunto, l'allegato 19 è una dimostrazione, è un estratto fondamentalmente della, come dire, della chiusura dei lavori, quindi che venivano siglati dal tecnico che era responsabile di una determinata area di impianto, il tecnico di manutenzione, per cui veniva questa validata dal suo capo reparto ed infine appunto dal capo area, che prendeva atto che quel determinato lavoro, quel determinato intervento fosse stato compiuto come da specifica tecnica. Relativamente invece all'allegato 20, l'allegato 20 è un di cui, cioè è un particolare di quell'ordine specifico di cui ho parlato prima, ma questo è uno dei tanti, uno dei tantissimi, per cui si potrà vedere un'elencazione di voci che vengono fuori in automatico dal sistema informativo, dove si vede che determinate attività venivano eseguite nell'ambito della ispezione, nell'ambito della sostituzione dei rulli, nell'ambito della sostituzione delle carpenterie, quindi di fatto Questa vuole essere una dimostrazione di come il sistema, nell'ambito della manutenzione meccanica in particolare, fosse teso a cercare di dare, come dire, una sorta di continuità operativa ai nastri trasportatori e tenerli sempre per quanto possibile in un adeguato stato di manutenzione.
Senta, avevate dei report per registrare l'esecuzione di tutte le attività ecologiche svolte durante la giornata?
Il progetto forse più importante dei parchi è stata, come dire, l'automazione, quindi l'installazione di fibra ottica e il remotaggio di tutti i segnali che dal campo arrivavano nella sala di controllo. Il tutto era finalizzato non solo ad un controllo da remoto di tutte le operazioni, ma soprattutto anche alla possibilità che queste potessero essere registrate, e di fatto così avveniva, perché fondamentalmente abbiamo cercato di passare, come dire, di passare il tempo dalla carta, dal brogliaccio, ai sistemi informatizzati automatici. E quindi ora, per rispondere specificatamente alla sua domanda, avvocato, la risposta è sì, tant'è vero che delle attività ecologiche vi erano questi report che segnavano fondamentalmente tutte le attività ecologiche che comportavano particolari livelli di crisi, per cui oggi ho raccontato quando eravamo in fascia rossa, no? Per cui bisognava attuare tutte le attività in fascia verde, fascia gialla e quindi fascia rossa, e c'erano su questi report anche le note che scrivevano quindi i responsabili di turno, quindi i sinotticisti sotto la legge del capoturno, per cui determinate operazioni venivano anche interrotte, guarda caso, come ho specificato, per allagamento dei parchi. Quindi vi è contezza da questo incartamento come di fatto molto frequentemente le piste erano allagate.
Ecco, prenda ad esempio, insomma, il documento che abbiamo distribuito, giusto, ripeto, a titolo di esempio, fa riferimento a che giornata?
Ma questo è il documento che fa riferimento al gennaio del 2012. Gennaio del 2012.
Benissimo.
Per cui in questo report si vedono i giorni, quindi del mese, e per ogni riga che rappresenta la giornata si vede fondamentalmente che cosa è accaduto. Quindi, giusto per aiutare la lettura, vediamo che solamente i giorni 7 e solamente il giorno 10 del gennaio del 2012 sono dei giorni per cui sono intervenute delle attivazioni in fascia rossa. Tutte le altre giornate, quindi tutte le altre fasce orarie, non hanno avuto, come dire, interventi registrati in fascia rossa. E in particolare, il giorno 7 sono state registrate 5 ore in fascia rossa, per cui l'irroramento esterno, che sono quei cannoni di cui parlavamo questa mattina, venivano, come dire, azionati per 8 minuti e 06, l'ulteriore autobotte veniva attuata, come dire, per 4 ore di marcia, e poi, ecco qui leggiamo, di servizio pannello miscelatore irroramento fermo per piste bagnate. Quindi qui venivano registrate non solo le attività che venivano sospese, ma anche le eventuali anomalie impiantistiche che si potevano registrare. Altra giornata, appunto il 10, dove vediamo che c'è stata una sola ora in fascia rossa, per cui qui vediamo cisterne ferme per piste e cumuli bagnati, ferma per cumuli bagnati, irroramento fermo per piste bagnate.
Sì, senta, abbiamo fatto prima riferimento all'AIA del 2011 che dava atto sostanzialmente delle realizzazioni, delle prescrizioni delle MTD, e quindi quelle sostanzialmente in relazione al decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005. Però l'AIA sostanzialmente ne prescriveva altre.
Sì.
Ecco, lei come si è comportato una volta appreso della esistenza o comunque della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'AIA del 2011, di agosto del 2011, se non vado errato?
Esatto. Nel momento in cui questo documento è diventato pubblico, il Dipartimento Ecologia di Stabilimento ha raggiunto ciascun area dello stabilimento per raccogliere da questa quelle che erano, come dire, le attività da implementarsi al fine di essere congruenti con le prescrizioni dell'AIA. Di conseguenza anche l'area parchi, insieme a tutte le altre, si adeguava e fondamentalmente io racconto quello che ho fatto, ho, come dire, pianificato quelle che erano le attività derivanti da quelle che erano le prescrizioni dell'AIA del 2011. L'allegato che sta producendo in particolare l'avvocato è un estratto di tutta la documentazione, di tutto l'incartamento, che a mio giudizio è quello forse un po' più sensibile, anche perché questa mattina ne parlavamo col pubblico ministero, relativamente appunto alla pianificazione della chiusura delle torri e dei nastri trasportatori, per cui già al dicembre del 2011, attraverso una mail, un trasferimento di informazioni che davo quindi all'ecologia, informavo di questo cronoprogramma, di come quindi queste attività si sarebbero poi realizzate nastro per nastro, perché poi nell'incartamento generale troverete anche una definizione di come si sarebbe dovuta poi chiudere la torre piuttosto che il nastro trasportatore, quindi un documento più dettagliato. Ecco, quindi unitamente a questo documento, che è un cronoprogramma dove possiamo leggere l'elenco di tutte le torri, di tutti i nastri dell'area parchi che si sarebbero susseguiti poi nelle attività di chiusura, c'erano ovviamente tutte le altre prescrizioni che venivano poi come dire, pianificate e come dire, condivise con l'ente ecologia perché poi potesse gestirle come opportuno che fosse.
Quindi sostanzialmente ci fu un'attività di programmazione.
Assolutamente, assolutamente.
Che lei sa da chi proviene questa attività di
da me,
programmazione?
Questo programma. L'abbiamo prodotto noi nell'area dei parchi. Questo è stato, ecco, un lavoro del mio disegnatore di cui parlavo prima, che ha contribuito nella redazione di questo documento.
E lei all'epoca l'ha depositato all'IVO? È un
no, questo è un documento
Presidente, a seguito
è un'elaborazione successiva.
Questo
è sostanzialmente il cronoprogramma in relazione alle prescrizioni AIA 2011, il cronoprogramma che l'ingegner Andelmi ebbe ad inviare il 22 dicembre, c'è la mail, ovviamente non abbiamo adesso insomma non vi abbiamo fatto vedere la mail, ma è nella produzione documentale, con la quale sostanzialmente invia il cronoprogramma di tutti i lavori prescritti nell'AIA del 2011. 2011, sì, circa dopo tre mesi, ecco, 3-4 mesi dalla... Senta, ha proposto investimenti? Ha mai proposto investimenti?
Sì, sì, è una delle attività che venivano richiamate, richieste ai capi aria, per cui già dal 2007 mi riunivo periodicamente con il direttore di stabilimento nella sede della direzione aziendale per, come dire, sottoporre quelle che erano le richieste di investimenti legate appunto all'area parchi specificatamente. E stiamo allegando uno stralcio in realtà di tutta l'evoluzione documentale, che è un po' più corposa e che trovate ovviamente nei fascicoli, nei faldoni che l'avvocato Lisco vi ha prodotto, per cui in quegli allegati troverete fondamentalmente l'evoluzione nel tempo che c'è stata di riunione in riunione, per cui in questi investimenti poi si trasformavano, come ampiamente già specificato dai miei colleghi, in base al loro livello di autorizzazione. Quindi ecco, questo è...
Ci puoi spiegare più o meno il...
Sì.
Ce l'abbiamo il documento, glielo fai vedere? Il documento che abbiamo... posto all'attenzione dei giudici.
Sì.
Questo per esempio fa riferimento...
Allora, questo è un documento che viene fuori anch'esso dal sistema informativo aziendale DS400, per cui era un documento che prevedeva una possibilità di inserimento legato ad un limite autorizzativo di accesso alla maschera del sistema informativo, per cui il capo aria poteva accedere a queste maschere nel limite in cui poteva inserirvi solamente una proposta di investimento. Le successive quindi condizioni che da questa ne derivavano, quindi l'autorizzazione piuttosto l'autorizzazione a procedere alle specifiche tecniche e alle gare, piuttosto che una volta ricevute le offerte economiche a provvedere all'ordinazione, erano, come dire, deputate ad altre funzioni gerarchicamente superiori alla mia. Quindi di fatto questo è un ulteriore, come dire, prova già, ripeto, prodotta dai colleghi relativamente a quella che era la pratica, la procedura per la gestione degli investimenti all'interno dello stabilimento. Detto, per essere più chiaro, quindi per rispondere alla sua domanda, quindi più sintetico, qui vediamo che ci sono delle A. Ecco, in base al numero delle A si comprende quello che era, come dire, la responsabilità per cui ciascuno di noi doveva operare. Al capo area era, come dire, deputata la facoltà di inserire una proposta di investimento, quindi diciamo l'inserimento della singola A. Poi le successive autorizzazioni venivano imputate, immagino, dalla direzione di stabilimento.
Abbiamo detto a chi lo inviava questo documento?
Questo documento non veniva inviata, documento veniva compilato nelle maschere del sistema informativo aziendale, quindi certo. Di fatto era già fruibile per livelli di autorizzazione istantaneamente nel momento in cui veniva compilato.
Senta, con chi si rapportava per gli investimenti e le variazioni organizzative e la manutenzione?
Ma per gli investimenti mi rapportavo ovviamente con intanto gli investimenti. La questione degli investimenti è questa: prima di proporre un investimento bisognava verificare se l'investimento fosse tecnicamente, come dire, fattibile, per cui la fase preliminare era un'analisi, una valutazione tecnica, operativa, che veniva intanto digerita in seno a quella che era l'organizzazione dei parchi, per cui prima di arrivare a queste riunioni di cui ho parlato prima, alla presenza del direttore, c'erano momenti che venivano consumati con il capo di manutenzione meccanica, il capo di manutenzione elettrica, il signor Baioli che era presente nel reparto, ma anche il direttore, perché il direttore svolgeva una funzione molto presente nello stabilimento, come lui stesso ha dichiarato. Quindi diciamo che ancor prima, come dire, di conclamare nella sede formale di questa riunione quelle che erano le richieste, comunque il tutto veniva ben, come dire, predisposto. Ecco,
non è una cosa che nasceva all'improvviso.
No, assolutamente no.
Senta, aveva un budget e un'autonomia di spesa?
No, nel senso proprio del termine, nel senso che non avevo un budget di spesa, non avevo un portafoglio, quindi fondamentalmente ogni richiesta che scaturiva, nasceva dall'area, fondamentalmente seguiva quelle che erano le procedure di stabilimento autorizzative, mi riferisco, procedure autorizzative, per cui qualunque richiesta di acquisto, qualunque fabbisogno, comunque era subordinato ad un'approvazione superiore, che era quella del direttore di stabilimento.
Ho capito. Stessa cosa per gli investimenti.
Gli investimenti, diciamo che io non autorizzavo nulla, nel senso che, a differenza delle richieste d'acquisto, io autorizzavo per quanto di mia competenza e poi questo veniva sottoposto, ripeto, all'approvazione del direttore. Per gli investimenti io suggerivo, proponevo delle soluzioni che poi potevano essere accolte oppure no. Diciamo che sono due ambiti totalmente differenti. Gli investimenti orbitano nell'ambito dei capex, quindi del conto capitale, le spese, come dire, operative nel campo appunto degli opex, per cui sono due flussi finanziari differenti.
Senta, gli investimenti che comportavano scelte strategiche, da chi venivano proposti e autorizzati?
È una domanda a cui non le so rispondere, perché io scelte strategiche non ne ho mai fatte, non rientravano nel mio perimetro di competenza.
Ha mai ricevuto una contestazione, un verbale ARPA?
No, a mia memoria non ho mai ricevuto una contestazione, un verbale ARPA.
Ha mai ricevuto straordinari?
Non ho mai avuto il piacere di vedere la voce straordinario retribuito sulla mia busta paga.
Senti, in relazione invece ai cosiddetti premi retributivi, erano soggetti a criteri di produzione?
Allora, i parchi non producevano nulla, non erano un impianto che produceva prodotto, producevano tonnellate di ghisa. I parchi erano un'area, sono un'area di trasferimento di materiale e stoccaggio, per cui diciamo che io, come tutto il personale dei parchi, eravamo assoggettati a dei criteri di individuazione del premio di risultato, peraltro condiviso anche con i sindacati, che veniva poi retribuito con una determinata frequenza ogni anno. Per cui la risposta alla sua domanda è no. Certamente all'interno delle voci che compendiavano l'aliquota del premio di produzione c'erano eventuale presenza dei lavoratori, quindi probabilmente, non ne sono certo, l'indice di frequenza degli infortuni, quindi quanto più un reparto era virtuoso tanto più il premio aumentava, ecco. Quindi diciamo che erano delle forme che tendevano a sollevare l'attenzione del personale su queste tematiche.
Senta, le volevo la domanda, ecco, conclusiva, insomma, se ritiene di aver adottato tutte le cautele di carattere ambientale e di sicurezza del lavoro durante la sua gestione nell'area parchi.
Certo, da un punto di vista intanto di responsabilità morale, ancor prima che aziendale, l'ho fatto. Assolutamente sì.
Va bene, grazie. Nessun'altra domanda per
me. Va bene, grazie avvocato. Ci sono altre domande degli altri difensori? No, sembrerebbe di no. Il pubblico ministero ha domande?
Sì, penso di sì.
Avvocato Lisco, di questa documentazione, ha richieste per questa documentazione?
Sì, ovviamente aspettavo, insomma,
che va bene, allora dopo la fine dell'esame poi avanzerà le eventuali richieste.
Sì,
Prego, pubblico ministero.
Solo due, presidente. Ingegnere, chiedo scusa, ma forse non ho compreso io. Per quanto riguarda la chiusura nastri e la chiusura delle torri di giunzione, io avevo compreso che prima del provvedimento di sequestro erano già tutte chiuse.
Pubblico ministero, le ho
invece non è così.
No, io le ho detto questa mattina che erano tutte coperte con cappottine.
Torri di giunzione?
Ah no, parlavo di nastri. Le torri di giunzione non erano coperte tutte. Nel senso che le torri di giunzione non erano tutte coperte, assolutamente no. Cioè, meglio, chiuse sui lati, erano tutte coperte con tettoie, quello sì. Alcune torri di giunzione non erano coperte, assolutamente.
Non erano, perché
no.
Io vedo qua...
No, ma glielo confermo.
Dalla sua scheda?
Glielo confermo.
È molto analitica.
Glielo confermo.
Che oltre alla tamponatura, che sarebbe appunto...
La chiusura perimetrale, esattamente.
E praticamente io leggo qua che quasi tutte le torri, anzi tutte le torri, non erano tamponate.
Confermo.
E lei ha previsto giustamente un piano... Che poi sarebbe di questo grafico, no?
Esattamente.
Quindi che parte?
Li troviamo sia i nastri che le torri.
Nel cronoprogramma.
Nel cronoprogramma, che parte praticamente dal 2012 e arriva fino al 2016 e poi probabilmente per alcuni punti ancora in corso. Per quanto riguarda invece...
Il pubblico ministro, mi perdoni, quel cronoprogramma però non è quello che oggi è in attuazione, eh?
No, è chiaro, è chiaro.
Cioè oggi, anzi, è stata scelta un'altra tecnologia,
è chiaro,
di chiusura dei nastri, cioè diciamo quello è un progetto che era riferito al tempo da me. Oggi, ripeto, sono state adottate altre soluzioni, altre scelte che non
senta,
conosco.
Senta, ingegnere, lei quando ha predisposto questo progetto, ecco, di
quel progetto di lo inviai all'ecologia fine dicembre del 2011, quindi a distanza di pochi mesi da che
fine dicembre
2011.
Sì, senta ingegnere,
22 dicembre 2011 c'è la mail in atto, le ho fatta. Sì.
Senta ingegnere, ecco, un altro chiarimento è questo: per quale motivo lei prevede tutta questa attività spalmata in diversi anni, diciamo, e non invece in una soluzione
unica e contestuale?
No, contestuale mi rendo, ci mancherebbe altro.
Le rispondo brevemente e credo anche facilmente. Diciamo che noi abbiamo maturato un'esperienza di quella che è la disponibilità delle ditte terze nello stabilimento di Taranto, per cui noi conosciamo quello che è il carico di lavoro in termini di ore uomo che i terzi riescono a spendere da noi. All'epoca credo che lavorassero sulle 3.000-3.500 maestranze delle ditte terze e che ovviamente non lavoravano esclusivamente per i parchi. Per cui quel piano, quel cronoprogramma fu realizzato compendiando fondamentalmente quella che era la garanzia di apporto di ditte terze che certamente potevano, come dire, darci la loro disponibilità. Unitamente ovviamente anche ai nostri.
Sì, quelle che erano le ditte terze che, come dire, avevano rapporti con voi.
Esattamente, esattamente.
E beh, non si potevano contattare altre ditte? Ma, insieme a queste ovviamente, per velocizzare i lavori?
Diciamo che...
Con chi ha concordato questi tempi?
No, quello non è stato un mio lavoro, non l'ho concordato con nessuno. È stata la mia proposta che ho inviato, che il Vito non ha avuto nessuna fase digestiva susseguente, quindi diciamo che questo è il risultato della, come dire, prescrizione, che peraltro, non, se non ricordo male, non prevedeva neanche dei termini esattamente temporali, diceva l'avvocato. Quindi diciamo che è una proposta tecnica che è stata realizzata sulla base di quella che era l'esperienza maturata negli anni precedenti in termini di disponibilità di risorse esterne e quello che ovviamente si poteva fare compatibilmente con, ripeto, con le ditte che operavano nello stabilimento.
Con le ditte che operavano nello stabilimento? Ma lei sapeva che con le torri di giunzione non tamponate c'era possibilità di spolveria?
Certo, tant'è che appunto abbiamo previsto con qualche... Allora, una delle difficoltà di questo progetto era appunto la copertura delle torri. Le torri non erano coperte non perché furono smontate dalle protezioni originali, ma perché nascevano così.
Certo.
Il mio problema, ve lo dico... Ora non so come hanno fatto chi mi ha susseguito. Il mio problema era le verifiche strutturali di queste torri all'azione del vento. Perché di fatto tamponando queste torri con queste lamiere, certo, tu stai stai cambiando la struttura. Per cui stai mettendo mani ad una struttura e di conseguenza prima di procedere a fare questo intervento è necessario effettuare una verifica strutturale della torre esistente perché possa, come dire, sopportare l'azione del vento e quindi poter dare seguito a questa prescrizione. Certo. Quindi noi avevamo anche preventivato in quei termini i tempi di progetto ed eventualmente anche i termini di rinforzo o sostituzione delle torri, cioè così come anche i nastri trasportatori. L'ingegnere De Felice credo che abbia speso alcune parole sui nastri trasportatori in quota per quanto riguarda la copertura di questi, perché il problema non è coprire i nastri trasportatori a piano campagna, il problema è sostituire e chiudere i nastri trasportatori in quota, perché essendo ponti di fatto sono delle strutture che necessitano di verifiche statiche. E i nastri trasportatori, che voglio dire, hanno ormai quei 20 anni di vita, forse anche di più, non è un'azione molto semplice quella di appesantirli, perché prima di fare questa attività vanno intanto verificate le strutture in che condizioni stanno, quindi verificare gli spessori residui, verificare le bullonerie, le saldature, cioè sono attività molto complesse che moltiplicate per il numero di nastri, come lì si può vedere, ovviamente comportano dei tempi non proprio stretti.
Certo, ingegnere.
E poi credo che ancora oggi si stia parlando di coperture.
Senta, ingegnere, lei ha detto che diviene responsabile nel 2007.
Sì.
Prima comunque si trovava già nell'area parchi, sì, come responsabile.
Come capo esercizio, non ero responsabile.
Capo esercizio.
Capo di produzione.
Quindi lei ha cognizione che le torri di giunzione sono non tamponate, quindi con il relativo spolverio, da quando?
Allora, dottore, il problema dello spolverio, io del problema dello spolverio ne ho avuto contezza quando in realtà delle tematiche ambientali, nel vero senso della parola, ne abbiamo parlato da un punto di vista di attuazione delle BREF e dell'AIA. Prima, fondamentalmente, come uomo di produzione, vedendo la torre così com'era, sì, davo per scontato che così dovesse essere. Solamente nel momento in cui la prescrizione dell'AIA mi dice: guarda, che le torri devono essere tutte chiuse, i nastri devono essere tutti chiusi, oggettivamente prendo chiedo coscienza.
Scusa, è chiaro il discorso suo. Prima di questo discorso dell'AIA c'erano stati diversi processi penali che proponevano questo problema dello spolverio. Ora, al di là dell'AIA, no? Che poi ha previsto quello che ha previsto, sì. Ma io che mi rendo conto che c'è un problema di diffusione, di emissioni diffuse nell'area parchi, in questo caso alle torri che non erano tamponate, perché attendo fino al 2012 per partire con questo discorso?
Dottore, la sua domanda è, come dire, è chiara.
Cioè, lascia andare, l'AIA l'ha previsto perché si è reso conto che bisogna bloccare lo spolverio, quindi nell'AIA queste prescrizioni.
Chiaro.
Ma se non l'avessero messa nell'AIA, comunque non sarebbe tenuto allo stesso l'ILVA ad evitare le emissioni diffuse? Non so se è chiaro.
La domanda è chiara. Io le rispondo in questo modo. Io ho dato, come dire, seguito a quelle che erano le pratiche di esercizio, sì. Le pratiche di manutenzione di cui abbiamo detto. Ho gestito nel contesto conoscitivo che a me era disponibile, anche in termini di confronti e paragoni con altre realtà, non solo all'interno dello stabilimento, ma ripeto anche all'esterno. Avevo onestamente contezza che quello che si stesse facendo onestamente era allineato a quello che in realtà si chiedeva, già che nella stessa AIA si leggeva che il gestore adotta le migliori tecniche disponibili. Per cui veramente le dico, non mi veniva in mente l'idea o il problema legato a questa attività, perché la ritenevo, come dire, connaturata con l'impianto, ecco.
Cioè, è sorto quando avete iniziato la problematica ambientale con l'attività che
così
ha portato
poi
all'AIA, in sostanza. È così, ingegnere. Senta, ingegnere, un'ultima domanda e ho finito. Ecco, durante la gestione sua dei parchi, lei è al corrente di campionamenti e prelievi che sono stati fatti dall'ARPA per quanto riguarda la falda superficiale e profonda dell'ILVA, in particolare quella che passava sotto i parchi?
No, io so che l'ILVA ha realizzato dei piezometri, no, di altro non so.
Non ha cognizione di questo, va bene.
Assolutamente no.
Chiedo scusa, proprio per la verità mi ero appuntato due domande di acchiarimento. La prima era in relazione alla domanda che ha fatto il pubblico ministero relativa alle 51 tonnellate di polveri. Ecco, le 51 tonnellate di polveri fanno parte di quella di autodichiarazione ILVA, insomma la massima capacità produttiva, di cui si fa riferimento anche nell'AIA. Ecco, c'è la pagina 147, se non sbaglio, 148.
No, non è la 148.
Forse è quella con il...
Avevo dato prima
sì.
il numero corretto.
Posso...
Non ho memoria dei numeri. No, ma forse 158, forse più avanti. Va bene. Prego. Faccio prima a trovarla qui. Pagina 169, prova 169. No, 539. 138 e 539.
Sì, il pubblico ministero nel formulare la domanda penso che abbia dato per scontato che quelle emissioni di polveri derivino tutte dai parchi primari. Ecco, può spiegare questa...
Sì, fermo restando il commento valido che ho fatto questa mattina, che disconosco onestamente la rappresentatività di questi numeri, ma perché, ripeto, la variabilità che c'è da una rappresentazione alla massima marcia piuttosto che a quella nominale è veramente molto alta, fatta questa premessa. L'appunto dell'avvocato Lisco giustamente vuole richiamare l'attenzione nel fatto che la somma delle la stima della somma delle emissioni diffuse, di cui il pubblico ministero poi richiamava a 51 tonnellate l'anno nella condizione di massima marcia d'esercizio, nasce dalla somma della stima delle emissioni diffuse di tutti i parchi dello stabilimento, e quindi parchi primari, parco COC, agglomerato, agglomerato nord, sud, loppa, polveri d'alto forno, parco omogenizzato, parco calcare cava, parco calcare 30-60 cava, parco 030 cava, parco calcare FOC 2, parco sopravaglio bricchette e parco scorie. Quindi di fatto è la somma di tutto, ecco. Fondamentalmente l'avvocato Lisco voleva
più volte l'ho detto, sì. Perché più volte si è commesso un po' l'errore di addebitare, sia pure alla massima capacità produttiva, quel valore
ai parchi primari
e quindi che sostanzialmente si riverserebbero anche secondo alcune tesi nel quartiere Tamburi. In realtà quella, oltre ad essere una cifra per vero stimata alla massima capacità produttiva, non è per niente allocabile, per così dire, quella emissione tutta ai parchi. Questo è il chiarimento. Ecco, dopo il secondo chiarimento lo volevo chiedere in relazione, perché forse è sorto un po' di confusione, in relazione ai nastri trasportatori. Cioè, i nastri trasportatori come venivano alimentati?
Cioè, alimentati come materiale o come alimentati come trasmissione?
Come trasmissione.
I nastri trasportatori sono dei tappeti in gomma che giacciono su delle carpenterie, sulle quali carpenterie...
No, ci sono delle... Il motore
è un motore elettrico che, in funzione della potenza richiesta, può anche arrivare a 3 kV. Questo motore quindi gira ad alte velocità, si trasmette, si innesta su un motoriduttore, quindi una sorta di cambio meccanico della nostra macchina, mettiamola così, il quale motoriduttore poi trasmette in marcia lenta, come dire, la rotazione veloce del motore al tamburo motore.
Dove sono allocati questi motori?
Questi motori normalmente sono allocati nelle testate motrici dei nastri trasportatori, quindi si trovano o nella testa o nella coda di ciascun nastro trasportatore, mai si trovano ovviamente nel centro, e ovviamente si trovano sempre di lato, ovviamente, alla linea del nastro trasportatore, ma per ragioni ovviamente meccaniche, non può che essere così, quindi sono tutti posti di lato al...
I motori sono rivestiti, sono coperti?
Allora, il motore elettrico è un motore che ha una carcassa con un isolamento ovviamente degli induttori all'interno, che quindi consentono la messa in marcia del motore. La carcassa del motoriduttore, che invece è un organismo, un organo meccanico, è una carcassa di acciaio, esattamente al pari del cambio della nostra autovettura, per cui all'interno ci sono degli ingranaggi che ruotano a diverse velocità e quindi riducono il moto. All'interno di queste carcasse ovviamente c'è l'olio di lubrificazione che consente la rotazione degli ingranaggi.
Del motore?
Del riduttore, il motore elettrico non ha...
E il riduttore dove sta?
È sempre di lato all'asse del motore. Il riduttore permette l'innesto dell'albero lento del riduttore sul tamburo motore.
Quindi sostanzialmente ci sono, negli ingranaggi del nastro trasportatore c'è olio?
Allora, il nastro trasportatore non ha ingranaggi, il nastro trasportatore ha un tamburo motore che viene a sua volta messo in rotazione da un asse esterno, il quale si caletta su questo motoriduttore, che al suo interno, in una carcassa chiusa, ha l'olio che serve agli ingranaggi di essere lubrificati.
Ho capito, va bene, grazie. Nessuna...
Scusi ingegnere, per quanto riguarda quel documento controllo attuazioni che ci
ecologiche,
ha...
sì, quotidiane, sì.
Prodotto, ma ce lo vuole spiegare un
certo.
po' meglio?
Come no?
Cioè, vediamo che ci
sì.
sono i giorni del mese,
sì.
in questo caso
allora.
Gennaio 2012, e poi le ore.
Sì, allora, nel fandone,
fascia rossa.
Ora le spiego subito. Sì. Intanto nel documento non troverà solamente questo mese, troverà i dati dal 2006 o dal 2007, insomma,
sì.
Ci sono tutti i mesi degli anni. Allora, questa è una stampa del sistema informativo interno di reparto che è stata, come dire, creata attraverso quel famoso discorso dell'automazione, del cablaggio di tutti i segnali che quindi andavano nel PLC e quindi attraverso dei software che venivano generati dal Dipartimento di Automazione si erano create queste pagine grafiche di controllo dei parchi. Quindi immaginiamo che sul computer c'era una rappresentazione grafica di tutto quello che sull'impianto avveniva. Di conseguenza questo sistema, dal momento che registrava, ma nello stesso tempo dava anche la possibilità di armare le macchine, accendere le macchine, registrava pedissequamente ogni azionamento elettrico. Ora, nel momento in cui il sinotticista dell'area parchi azionava determinate elettrovalvole, per cui faccio un esempio quella della bagnatura delle dorsali dei parchi, piuttosto che comandava l'utilizzo di una cisterna, piuttosto che comandava qualunque operazione che abbiamo descritto questa mattina, di fatto lui avviava le procedure secondo la pratica operativa che attraverso i segnali delle centraline meteo prevedeva l'attuazione di determinate operazioni. E ora, fatta questa premessa, arrivo al dunque. Tutto quello che veniva di fatto registrato nel sistema informativo di reparto ad opera del sinotticista automaticamente veniva traslato in questa pagina che è una sintesi di tutto ciò che quotidianamente veniva fatto. Quindi in realtà la singola riga del giorno 1 è un estratto, è una sintesi in realtà di tante operazioni che venivano compiute minuto per minuto. Ovviamente in questa tabella di sintesi è stato mio interesse rappresentare quello che poteva rappresentare per me un focus di interesse, vale a dire tutto ciò che ricadeva nella fascia rossa. La fascia rossa, come ci siamo detti questa mattina, era quella circostanza per cui la direzione del vento, piuttosto che la radiazione solare, piuttosto che le polveri misurate ai deposimetri, facevano scattare quell'indicatore per cui, ripeto, per accordi convenuti determinate azioni, operazioni dovevano essere compiute. Ebbene, nel momento in cui vediamo per esempio il giorno 7 e il giorno 10, che sono gli unici due giorni dove ci sono questi quadratini in grassetto evidenziati, significa che quelli sono i giorni in cui di fatto ci sono state le uniche fasce rosse del mese. Quindi nel giorno 1, nel giorno 6 e poi giorno 8 e 9 e dal 10 fino al 31 nello stabilimento dalle nostre centraline non c'è stato neanche un minuto di fascia rossa. Quindi la fascia rossa, in particolare 5 ore nella giornata del 7 e un'ora nella giornata del 10, abbiamo avuto la fascia rossa. Questo serviva a me per capire intanto quale fosse la frequenza con cui determinate circostanze avvenivano, ma soprattutto serviva a me per capire quando siamo in fascia rossa abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E quindi la cosa importante che deriva da questo report sono esattamente le note, perché io dalle note mi aspetto di vedere zero se tutto viene fatto, ma se qualcosa non viene fatto devo capire perché non veniva fatto. E quindi ora leggiamo specificatamente che giorno 7 per le 5 ore della fascia rossa, per cui abbiamo tenuto in marcia l'irroramento esterno per 8 minuti e 06 e per 4 ore invece l'ulteriore autobotte, leggiamo di servizio pannello miscelatore, e questa è una nota, e poi leggiamo irroramento fermo per piste bagnate, cioè qui si sta dicendo che l'irroramento, che è quell'attività che in realtà nasce dalla fascia gialla, che è quella che bagna le piste attraverso quell'acquedotto, è stato tenuto fermo e quindi in fascia rossa abbiamo tenuto solamente l'autobotte per 4 ore. Non è chiaro. È una percentuale semplicemente che ripartisce le attività fra le tre. Dice che il 3%, cioè dice che gli 8 minuti e 06 rappresentano il 3% delle 5 ore, tutto qui. è una mia, come serviva a me per capire in termini percentuali quanto fosse stato, come dire, operativo, quanto fosse stata operativa quell'attività all'interno delle ore di fascia rossa.
Ho capito, ma questo riguarda, diciamo, questi sistemi di bagnatura in tutto il mese o soltanto quelle volte in cui era necessario?
No, questo è tutto il mese. Questa è una fotografia di quello che...
c'è tutto zero, al di là di quelle... Certo. Non venivano effettuate?
No, non era richiesta la fascia rossa.
Non era richiesta la
fascia rossa. Subentra nel momento in cui... Allora, nella seconda colonna, vede, ore di fascia rossa. Nella seconda colonna, a sinistra, c'è scritto ore fascia rossa.
Sì,
riesce
sì.
A vederla?
Sì,
okay.
Come no.
Per cui riuscirà a vedere che solamente i giorni 7 e i giorni 10 sono gli unici giorni in cui è intervenuta la fascia rossa. Significa che negli altri 29 giorni del mese di gennaio del 2012 non c'è stata neanche un'ora, al netto di queste due giornate, per cui abbiamo avuto solo 5 ore giorno 7 e un'ora giorno 10, in tutti gli altri giorni non è mai intervenuta la fascia rossa. E quindi, essendo intervenuta la fascia gialla, io mi aspetto di vedere comunque l'irroramento in marcia e quanto altro ancora, che comunque avveniva di per sé. Ma leggiamo qui che
molto spesso...
Certo. Il sinotticista aveva, come dire, l'incompito, l'incarico di attivare, come dire, sulla base di quello che era l'indice di attivazione, il determinato, come dire, la determinata funzionalità, quindi la bagnatura delle dorsali, piuttosto che comandare il cisternista per bagnare le piazzole di ripresa e così via.
Quindi piste bagnate, che cosa vuol dire?
Piste bagnate vuol dire che lì sono stati fermi, avranno sospeso certamente anche le attività in fascia gialla, quindi non quelle in fascia rossa, quindi quelle precedenti, quelle che normalmente vengono attivate, perché le piste erano allagate. E questo è importante.
Ma sì, quando si legge attività sospesa per pioggia, piste bagnate.
Certo.
Quindi quando c'è piste bagnate non c'era necessità.
Io quando sostengo che i parchi erano allagati è in ragione di queste evidenze che lo dico, oltre perché ovviamente li vivevo.
Ma il fatto che le piste sono le strade.
Beh sì, sono delle strade parallele,
sono,
ai nastri trasportatori che consentono attraverso la loro percorrenza il raggiungimento quindi delle macchine bivalenti, perché sulle macchine bivalenti comunque ci si va per fare manutenzione e ispezione, quindi comunque le piste servono per raggiungere, per muoversi nei parchi. Poi fra le piste ci stanno i 45 metri di spazio per i parchi piccoli e i 90 metri per i parchi doppi, dove poi di fatto vengono messi i cumuli. Quindi i cumuli si trovano, come dire, circoscritti da queste piste, e poi di lato le piste poi ci sono le infrastrutture di nastri trasportatori e rotaie.
Quindi in definitiva in un mese solo pochi giorni è stato attivato
nel mese,
il sistema.
Questo è un esempio, dottoressa, questo è un esempio perché parliamo comunque di gennaio del 2012, gennaio
2012.
È un mese comunque piovoso,
sì,
però vedrà,
piovoso.
Lì ho avuto la pazienza di allegare tutti i mesi,
cisterne,
di tutti gli anni.
Cisterne ferme, che cosa vuol dire cisterne ferme?
Cisterne ferme, leggo quello, dove sta leggendo per esempio?
Ci sono un paio di volte... attività cisterne,
12,
cisterne
ferme causa piste e cumuli bagnati. C'è scritto.
Cisterne, che cosa vuol dire?
Le cisterne sono le autobotti. È il gergo operativo, si intendono le autobotti.
Questo questi i controlli, questo prospetto riguarda tutte le attività di bagnatura dei comuni.
Riguarda tutte le attività di bagnatura delle piste e
esattamente, dei cumuli.
Esattamente. No, i cumuli non vengono bagnati.
Delle piste,
i cumuli vengono
piste.
Filmati e l'attività di filmatura prescinde.
Va bene, sì, abbiamo capito.
Su una pratica operativa che alleghiamo
c'è
la frequenza con cui i cumuli vengono firmati, per cui c'è proprio la disciplina con cui questi vengono addirittura programmati.
Sì, è chiaro.
Una precisazione, dottoressa, per ragioni di memoria. Qui leggerà appunto quelle che sono le ore, no? I minuti e i secondi rinvengono dal 2009 in avanti. Negli anni precedenti ci sono i giorni in cui risultano le attività in fascia rossa, però per ragioni di memoria del server non ci sono i minuti. Quello che leggerà leggerà quante ore sono in fascia rossa e se quelle giornate appunto erano in fascia rossa.
Una domanda volevo farle è questa: per quanto riguarda i quantitativi del, diciamo, dei materiali, sì, delle materie prime ordinate, lei ha detto che non rientravano nelle sue competenze.
No, no.
Da chi prendeva questa decisione?
La decisione veniva presa dal reparto materie prime Ghisa, che si coordinava con il dipartimento dell'ufficio acquisti per l'acquisto appunto delle materie prime Ghisa.
Delle materie prime. Senta, per lei, diciamo, le materie prime erano sovrabbondanti o erano proporzionate? Erano proporzionate alla produzione?
Allora,
era sovrabbondanti o addirittura sottostimate?
No. Allora era fluttuante questo andamento, nel senso che soffrivamo alcune volte di carenza di materie prime, altre volte le materie prime erano sufficienti per dare l'autonomia di 15-20 giorni, anche un mese, sugli impianti a valle. La logica normalmente di apparcamento era di tenere una giacenza di sicurezza di 15 giorni delle materie prime, perché la maggior parte dei tragitti via nave mediamente durava dai 15 ai 20 giorni, per cui si voleva stare tranquilli che qualora vi fosse stata una rottura stock del materiale, di lì a poco sarebbe poi arrivata la nave che trasportava lo stesso prodotto.
Va bene, ci sono altre domande per effetto di queste precisazioni?
No.
Va bene, allora la ringraziamo.
Grazie a voi.
Presidente, io ovviamente a questo punto chiedo l'acquisizione, ho dato al pubblico ministero copia della produzione documentale di cui richiedo copia.
Presidente?
Sì.
Mi perdoni, prego. In relazione alla documentazione che ho versato alla Corte, naturalmente mi riservo di farvi avere nel più breve tempo possibile, per il tramite anche della collaborazione dell'avvocato Cagliazza, l'avvenuto deposito dinanzi alla Suprema Corte di questa revoca.
Benissimo. Allora, pubblico ministero, ci sono osservazioni sulla produzione documentale? Le altre parti hanno osservazioni? No. Quindi disponiamo l'acquisizione di questa, della documentazione prodotta dall'avvocato Lisco. Per il momento, se non ci sono altre questioni, ci vediamo domani.
Presidente, solo una richiesta. Siccome aveva fissato ieri per il giorno 5 marzo l'esame di assennato, e la collega Sborgia e l'avvocato La Forgia mi facevano sapere che non era possibile per quella data, in realtà volevamo preannunciare questa indisponibilità per il giorno 5 e per eventuale esame da rendere nella settimana successiva.
Anticipare al 4 forse,
non... al 6, ma...
però non ricordo se fra Togliani e...
No. Presidente, in realtà il problema è per tutta la settimana, ecco perché io già dicevo, la collega
fatto,
così...
Sono
io
stati gli ultimi.
Ambasciatore non porta bene,
sì,
la collega
assolutamente
mi diceva che
non...
la settimana successiva...
La settimana successiva iniziamo con le prove a discarico, quindi proprio siamo... al limite del periodo, per cui ci facessero sapere quando sono disponibili e se è possibile fisseremo in quel giorno, ci diano delle disponibilità, però oltre quella settimana non è possibile.
Magari per domani cercherò di
perché sono gli ultimi, avvocato, quindi che più di così non si può andare. Va bene, ci vediamo domani per l'esame dei Legnani.
Sì,
salve.